Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Il cuore della vita cristiana. Come sappiamo, ma vale la pena ripetere, non è quello che facciamo, per quanto è importante impegnarci per Dio. Il nocciolo della vita cristiana è il nostro cuore. Tanta conoscenza, e se noi abbiamo pericolo come Chiesa, sarebbe la nostra conoscenza. Questo sarebbe il nostro pericolo più grande, di studiare attentamente la Bibbia e, Dio volendo, avere una discreta conoscenza delle dottrine in modo corretto. Avere una buona biblioteca dove possiamo imparare tante cose. Se abbiamo un pericolo, è di mettere fiducia nella nostra conoscenza corretta e non arrivare a valutare come sta il cuore. La conoscenza è estremamente importante, estremamente importante. Grandi impegni per Dio è estremamente importante e abbiamo bisogno di crescere lì. Una vita di santità è fondamentale. Ma ciò che ci porta più vicini a Dio è il nostro cuore, un cuore fissato su Dio. Un cuore fissato su Dio. Non su quello che dobbiamo fare per Dio, non sulla conoscenza delle dottrine, ma proprio sulla persona di Dio in Cristo. E ciò che ci allontana da Dio, pur restando impegnati nell'opera di Dio, è un cuore che non è fissato su Cristo. Dobbiamo custodire il nostro cuore, più di qualsiasi altra cosa. Quindi vogliamo leggere in Proverbi 4, da 20 a 27, un brano molto importante, molto semplice, perché le verità di Dio più fondamentali non sono complicate, sono semplici, alla portata della persona più semplice. E questo parla del nostro cuore, dell'importanza di custodire il cuore e poi ci dà alcuni campi della vita che ci aiuta a custodire il cuore. Quindi, Proverbi 4, 20 a 27. Figlio mio, fa attenzione alle mie parole, poggia l'orecchio ai miei detti, non si allontanino mai dai tuoi occhi, custodiscili nel centro del tuo cuore, perché sono vita per quelle che li trovano, guarigione per tutto il loro corpo. Custodisci il tuo cuore con ogni cura, perché da esso scorgono le sorgenti della vita. Rimuovi da te il parlare fraudolento, e allontana da te le labbra perverse. I tuoi occhi guardino diritto, e le tue palpebre mirino diritto davanti a te. Appiana il sentiero dei tuoi piedi, e tutte le tue vie siano ben stabilite. Non deviare né a destra né a sinistra. Ritiri i tuoi piedi dal male. Questo brano inizia in 20 a 22 con un'esortazione di aggrapparci alla sapienza. Non c'è la parola qui, ma proverbio è pieno dalla parola sapienza o saggezza, che viene da altri. Abbiamo bisogno di sapienza. Nel mondo ci sono persone intelligenti. Io ho la laurea e poi anche un master's. E cosa vuol dire? Che ho avuto persone con una certa intelligenza, ma non vuol dire che avevano niente di saggezza. Il mondo in alza intelligenza, Dio disprezza l'uomo intelligente ma stolto. E guai a noi se innalziamo l'intelligenza o la capacità o la bravura quando quello che da innalzare è la sapienza. Tutta un'altra cosa. La sapienza arriva a loro che desiderano sapienza e prendono l'unica via che c'è per prendere la sapienza, l'umiltà. La sapienza è sempre legata all'umiltà. La sapienza viene ricercata. È qualcosa che si ottiene solamente cercandola con umiltà. E l'autore qui, Salomone, parla a suo figlio dell'importanza di ascoltare i suoi insegnamenti, perché come diceva prima in questo libro, sono parole di sapienza. Quindi non solo sentire, ma ascoltare, tenere al centro del tuo cuore, porgi l'orecchio, fa attenzione, non si allontanino mai i tuoi occhi da questi, custodiscili nel centro del tuo cuore. Questo è il cuore di avere per ottenere sapienza. Considerare come grande tesoro questo. Figlio mio, fa attenzione alle mie parole. Porgi l'orecchio ai miei detti. Non si allontanino mai dai tuoi occhi. Custodiscili nel centro del tuo cuore, perché sono vita per quelli che li trovano. Sono guarigione per tutto il loro corpo. E quando uno cerca la sapienza con quel cuore umile, troverà la sapienza e porterà grandi benefici. Come dice, sono vita per quelli che li trovano, sono guarigione per tutto il loro corpo. Spesso stiamo male perché abbiamo una testa piena di conoscenza, ci impegniamo per il Signore, ma manchiamo la sapienza, che non può convivere con orgoglio. Non può convivere con orgoglio. Assolutamente. Beata la persona che cresce nella sapienza, che la vede come tesoro. I proverbi ci mostra tutto questo. E una delle lezioni più importanti che ci insegna la sapienza è di custodire il nostro cuore. Leggo versetto 23, che è la chiave di questo brano. Versetto 23 è un chiave che spesso la Bibbia ci dà una verità e poi ci spiega quella verità con altri versetti. 23 è la verità e 24, 5, 6 e 7 spiegano 23. Sono aspetti di 23, ma 23 è la chiave e dice: custodisce il tuo cuore con ogni cura, perché da esso scorgono le sorgenti della vita. È fondamentale custodire il nostro cuore con ogni cura. Troppo spesso concentriamo su quello che dobbiamo fare. Oh, devo fare questo, devo fare quello. Perché non sempre abbiamo tempo di prepararci per il culto? Perché stiamo trascurando il cuore, pensando a quello che dobbiamo fare per i nostri impegni terreni che non importano. Quando custodisco il cuore, io prendo tempo per il mio cuore. Prendo tempo di leggere la parola di Dio, di meditare sulla parola di Dio. Io ho da dire. Ho da dire perché sto... Non è che arrivo lì domenica, cosa potrei dire? Non sto custodendo il mio cuore, ho voglia di dire qualcosa. Custodire il cuore vuol dire che giorno per giorno sto prendendo tempo di leggere, di meditare, di esaminarmi in base a quello che leggo. Questo è custodire il cuore con ogni cura. E il culto è solo un piccolo riflesso. Allora io posso prepararmi bene per scritto perché voglio fare bella figura. Ma se io veramente sto custodendo il mio cuore, avrò da dire. Perché sto concentrando su quello che è importante. Se io vengo bocciato a scuola, non prendo la laurea, perdo il lavoro, che cambia? Dio mi curerà se sto cercando Dio più di ogni altra cosa. Cercate per... secondo o terzo? Il regno di Dio e la sua giustizia. Davide, cercate per primo il regno di Dio e la sua giustizia. E tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. E quante volte noi, guardando i nostri impegni, vorrei, Signore, ho avuto troppo da fare. Custodisci il tuo cuore con ogni cura, perché da esso scorgono le sorgenti della vita. Il nostro cuore è la fonte da cui viene il bene e il male nella nostra vita. Se curiamo il cuore, viene il bene. Se non curiamo il cuore, verrà il male. Gesù ci spiega questo. In Matteo 7 la gente credevano che il male veniva dalle circostanze. Ah, ma quella circostanza mi ha fatto peccare. Gesù dice no, no. I suoi discepoli lo interrogarono sul significato della parabola, Marco 7, ed egli disse loro, siete anche voi così privi di intelligenza? Non capite voi che tutto ciò che dal fuori entra l'uomo non può contaminarlo? Le circostanze non possono contaminarti, farti peccare, poiché non entra nel suo cuore, ma nel ventre, e poi se ne va nella fogna. Quello che tu mangi, sta dicendo, non ti contamina. Allora, brutta compagnia può contaminarti, perché hai scelto tu la brutta compagnia, ma non le circostanze. Così dicendo, dichiarava pure tutti gli alimenti. Disse ancora, ciò che esce dall'uomo, quello che lo contamina, dal di dentro infatti, cioè dal cuore degli uomini, procedono pensieri malvagi, adulteri, fornicazioni, omicidi, furti, cupidigie, malizie, frodi, insolenza, invidia, bestemmia, orgoglio, stoltezza. Tutte queste cose malvagie escono di dentro dell'uomo e lo contaminano. Quando tu pecchi, hai già peccato prima nel cuore. Nessuno pecca se non era già dentro di sé quel peccato. Il peccato che esterniamo e che diciamo era già dentro di noi. Quanto è importante custodire il nostro cuore con ogni cura. Ogni nostro peccato di parola o di azione è già nato e vivo dentro il cuore. Ecco perché dobbiamo concentrare soprattutto sulla condizione del cuore, affinché quello che facciamo sia pura. Affinché quello che diciamo sia pura. Non dobbiamo preoccuparci principalmente di quello che facciamo, non dobbiamo preoccuparci di quello che pensano gli altri di noi. Dobbiamo preoccuparci della condizione del nostro cuore. Un esempio di questo sarebbe di non avere dentro un radice di amarezza, che poi si esternerebbe un domani con amarezza di azione, ma inizia dentro. Ebrei 12:14, procacciate la pace con tutti. E la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore, badando bene che nessuno rimanga privo della grazia di Dio, e non spunti alcuna radice di amarezza, che vi dia molestia, attraverso la quale molti vengono contaminati. Una radice di amarezza vive dove? Nel cuore. Tu puoi avere amarezza contro qualcuno, perché ti ha trattato male. Oh, le persone ci trattano male. Ci capiscono male, vengono meno nei nostri confronti, vero? Ma noi dobbiamo preoccuparci non di quello, ma di non far nascere dentro di noi una radice di amarezza che potrebbe darci molestia, farci del male e contaminare molti altri. In 1 Giovanni 2,15 parla del cuore, un comandamento, e dice «Non amate il mondo». Nelle cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui, perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e l'orgoglio della vita, non viene dal Padre, ma dal mondo. Non amare il mondo, parli del cuore, che poi si esterna in una vita dove cerco l'approvazione degli uomini, voglio essere visto bene, voglio essere bravo, voglio successo, voglio oggetti, voglio piaceri. Ma nasce da un cuore che ama il mondo. Voglio vedermi bene, voglio vedermi bravo. Non amare il mondo, nelle cose che sono nel mondo. Dio ci sta parlando di custodire il nostro cuore. Proteggere il cuore da un amore sbagliato. Questo è un aspetto fondamentale di custodire il cuore con ogni cura. Ci sono altri aspetti di come custodire il proprio cuore. Per esempio, fondamentale nel custodire il cuore è confessare i nostri peccati, di proprio vederli lì, non ammettere spiegando qualche circostanza esterna che ci ha fatto fare quello, che non è, nessuno circostanza esterna ci ha fatto fare quello, il nostro cuore ci ha fatto fare quello, quando c'era la circostanza che lo ha reso alla superficie. Allora domanda per ciascuno, tu stai custodendo il tuo cuore più di ogni altra cosa? Stai vivendo tenendo presente che io sto per vedere Cristo, a rispondere a Lui per tutto quello che sto facendo e quello che sto facendo oggi è per Lui? Stai custodendo il cuore? Solo così puoi avere sorgenti che producono buon frutto nella tua vita. Allora, questo comandamento così importante, custodire il cuore con ogni cura, coinvolge ogni aspetto della vita, e versetto 24, 5, 6 e 7 parla di come custodire il cuore in alcuni campi della vita. Quindi quello che troviamo in questi versetti è una descrizione di come curare il cuore. Questo elenco non è esauriente, ma ci aiuta a capire alcuni aspetti fondamentali di come custodire il cuore. Leggo versetto 24 ancora. Rimuovi da te il parlare fraudolento e allontana da te le labbra perverse. Per custodire bene il nostro cuore dobbiamo essere molto attenti a come parliamo. Quanto è importante il nostro modo di parlare? È tanto più comune e più facile peccare peccando che con le nostre azioni. È tanto importante come parliamo. Il nostro cuore produce il nostro parlare influisce il nostro cuore. Il nostro parlare viene dal cuore, ma il nostro parlare influisce il cuore. È un po' un cerchio. La Bibbia insegna moltissimo sulle nostre parole. La Bibbia parla tantissimo di come dobbiamo parlare. Per esempio, di versetti, il problema è che c'erano così tanti, ho scelto alcuni rappresentativi. Matteo 12, Gesù sta parlando del giudizio finale e dice: ora io dico che nel giorno del giudizio gli uomini renderanno conto di ogni parola oziosa che avranno detto. Ogni parola che non produce frutto sarà motivo di giudizio e condanna. Ogni parola, non solo cattiva, questo parla di parole oziose che non producono buon frutto. Quante parole inutili. Il mondo è pieno, e spesso noi siamo pieni di parole inutili che non servono. Sono fatti per attirare attenzione, sono fatti per far ridere quando non è quello che edifica, sono fatti per riempire il vuoto, sono fatti per farci vedere agli altri, sono fatti perché, solo perché siamo abituati a dire cose quando non c'è da dire. Ogni parola è importante. Giacomo 5, Efesini 4 e Colossesi 4, leggo tre brani in questi libri. Non lamentatevi gli uni degli altri, fratelli, affinché non siate giudicati. Ecco, il giudice è alla porta. Non lamentarsi. Lamentarsi, ma guarda, è un peccato abominevole. Attenzione, dice, il giudice è alla porta. Questo è grave. Lamentarci della giornata, grazie per l'esempio dei figli, del tempo, del lavoro, degli impegni, degli altri, del traffico, dello Stato. Lamentarci è un peccato grave. In Efesini 4, nessuna parola malvagia esca dalla vostra bocca. Qualunque parlare malvagio. Efesini 5 parla di nessuna parola sciocca o volgare, buffoneria. Colossesi 3:9, non mentite gli uni agli altri, perché siete sfogliati dell'uomo vecchio con i suoi atti, mentire in qualunque forma. Ci sono poi tanti insegnamenti positivi che riguardano le nostre parole. Per esempio, Colossesi 4:2, perseverate nella preghiera, vegliando in essa con ringraziamento. Preghiera e ringraziamento dovrebbero riempire le nostre parole. Lodare Dio. Ebrei 13:15, per mezzo di Lui dunque offriamo del continuo a Dio un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra che confessano il suo nome. Del continuo lodiamo Dio. Un comandamento in 1 Pietro 3:10. Infatti chi vuole amare la vita e vedere dei buoni giorni, trattenga la sua bocca dal male e le sue labbra dal parlare con inganno. Evitare qualunque forma di inganno. Questo è un comandamento con promessa a chi vuole godere la vita. Quanto è importante come parliamo. Perciò le nostre parole sono importantissime. Leggo ancora questo versetto, Proverbi 4:24. Rimuovi da te il parlare fraudolento e allontana da te le labbra perverse. Rimuovere da te il parlare fraudolento. Cosa vuol dire? Un parlare fraudolento è un parlare che in qualunque modo non rispecchia la verità. Certamente mentire in modo diretto è un parlare fraudolento. Però ci sono altri tanti altri modi in cui possiamo non rispecchiare la verità con le nostre parole, che non sono menzogne dirette, ma non è rispecchiare la verità. Per esempio, quanto spesso, quando vogliono vincere un argomento, quando un figlio vuole da papà permesso di fare qualcosa, quando un coniuge vuole vincere in un discorso, quando con un altro vogliamo prevalere, spesso usiamo parole come ma sempre, mai, non ci lasci mai, io sempre devo fare quello, tocca sempre a me, non riesco mai a avere tu. E quando in realtà, molto spesso, in questi casi, sempre e mai non è veramente la verità. E questo è un parlare fraudolento. È da rimuovere dalla nostra vita, perché non rispecchia la verità. Altre volte usiamo quello che viene chiamato un uomo di paglia. È un termine che descrive una cosa che Satana fa, ed è bruttissimo, ed è facile fare. E un uomo di paglia è quando tu, parlando, metti in bocca dell'altra persona qualcosa che lui non ha detto. Per esempio, senti, io voglio parlarti di quello che tu hai fatto ieri, che non andava bene. Ma tu, secondo te, solo tu fai le cose giuste. Lui non ha parlato di se stesso. Secondo te io faccio tutto male. Tu cerchi di vedermi male, tu mi vedi sempre male. Lui ti sta parlando di qualcosa che hai fatto ieri. E tu metti in bocca di lui, implica che stia dicendo qualcosa che non sta dicendo. Lui non sta dicendo io solo ho ragione, lui non sta dicendo tu sempre sbagli, lui ti sta parlando di un avvenimento specifico. Allora, Satana fa questo. Ed è satanico, ed è malvagio, ed è falso, perché non è trattare la verità è il discorso di cui ti sta parlando. E questo è parlare con un parlare fraudolento. Ed è molto malvagio e va contro la santità di Dio ed è da rimuovere dalla nostra vita. Ci sono tanti altri modi di avere un parlare fraudolento. Possiamo implicare cose che non sono vere, possiamo tacere. Quindi io dico certe cose e poi taccio su altre cose e il mio tacere è un parlare fraudolento. Ma come? Non dico niente. No, ma tu sai la verità e tu non vuoi dirlo per non perdere un punto che tu vuoi fare, allora il tuo tacere di quello che tu sai è un modo di parlare fraudolente, perché la tua conversazione, evitando di dire certe cose, è fraudolento, non rispecchia la verità. Ogni vero credente deve rimuovere il parlare fraudolento dalla sua vita, perché piuttosto dobbiamo parlare con verità, non solo non mentendo, ma non implicando cose false, ma dobbiamo dire le cose vere. Dobbiamo stare molto attento con le nostre parole di non esagerare, per non implicare cose non vere, per non fare uomini di paglia. Dio ci chiama a rimuovere il parlare fraudolento. Questo fa parte di custodire il nostro cuore con ogni cura. E poi dobbiamo anche allontanare da noi le labbra perverse. La parola perversa qui è una parola che vuol dire non diritta, perversa e storta, non secondo la santità, la verità, la giustizia di Dio. E le labbra perverse riscrivono labbra che dicono cose che non sono conformi alla santità di Dio e alla sua verità. Quindi non si parla solo di menzogne, ma anche di cose in sé non buone, non pure, non giuste. Quanti esempi ci sono? Un esempio fra tanti. Ebrei 13 dice: il matrimonio sia cosa? 13:5. Il matrimonio sia cosa da tutti. Onorato, tenuto in onore, onorato da tutti. Allora, parlare male del matrimonio, anche in modo vero. Mia moglie è questo, mio marito ha sempre questo. Parlare male, barzellette contro il matrimonio. È fatto con labbra perverse, perché il matrimonio deve essere onorato. Quindi parlare male al mio coniuge o del mio coniuge è parlare con labbra perverse, perché non sto onorando il matrimonio. Che vuol dire che non si può risolvere i problemi? No, certamente si può, però è da onorare. Non si scherza del matrimonio. Un altro esempio di labbra perverse che abbiamo già menzionato prima è lamentarsi. La Bibbia ci comanda a non lamentarsi, ma nel mondo in cui noi viviamo, lamentarsi è la passione nazionale qui. È la passione nazionale lamentarsi. Si lamenta di tutto. C'è la gara di chi può lamentarsi di più. Tutti i giorni la società si lamenta. Ed è una cosa volgare, una cosa malvagia, una cosa di labbra perverse da togliere dalla nostra vita, perché noi dobbiamo piuttosto abbondare nel ringraziamento. Dobbiamo allontanarci da ogni forma di lamentarci. Un altro esempio molto comune, purtroppo, di avere labbra perverse è di disprezzare e criticare. Nella nostra società c'è quasi una gara di parlare male di questo e di quell'altro, del capo, della società, dello Stato, di quelli lì, di quelli là. Si parla male, si disprezza. Molto spesso una tendenza nostra, se io non sono d'accordo con una persona, anziché parlare dell'argomento, parlo contro la persona. Alla persona o della persona. Ma tu questo e tu quello. La persona ci tira su un argomento e non siamo d'accordo con l'argomento, andiamo ad attaccare la persona. Questo è labbra perverse. Restiamo a discutere l'argomento. Non critichiamo, non disprezziamo. Sono labbra perverse e sono da allontanarsi da noi. Proprio allontanare da noi, che noi dobbiamo camminare tutto un altro lato. Chiaramente, se dobbiamo allontanarci dalle labbra perverse e rimuovere dalla nostra vita ogni parlare fraudolente, la risposta non è di stare zitti e non dire più niente. La risposta è di parlare molto, con verità, con ringraziamento, con parole che glorificano Dio e edificano gli altri. Quanti insegnamenti ci sono così? Per mezzo di Lui, di Cristo, offriamo del continuo a Dio un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra che confessano il suo nome, del continuo. Questo comandamento non è solo togliere il male, ma riempire con il bene. Colossesi 4:6. Il vostro parlare sia sempre con grazia, condito con sale, per sapere come vi conviene rispondere a ciascuno. Un parlare sempre con grazia. Cose che vengono da Dio. Nel modo di parlare con tono e contenuto, tutti e due. Questo è una cosa importantissima. Colossesi 3, 16 e 17 ci spiega come possiamo parlare sempre con grazia. La parola di Cristo abiti in voi copiosamente, in ogni sapienza, istruendovi ed esortandovi gli uni gli altri con salmi, inni e cantici spirituali, cantando con grazia nei vostri cuori a Dio, e qualunque cosa facciate in parola o in opere, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie al Padre, Dio Padre, per mezzo di Lui. Quindi la parola di Cristo dimora in noi copiosamente. Allora avremo da dire le domeniche, e non solo. E così avremo da istruire ed esortare gli uni gli altri, e a cantare sempre con grazia a Dio, facendo ogni cosa, dicendo ogni parola nel nome di Gesù Cristo. Ogni parola nel nome di Gesù Cristo. Coscientemente tenendo in mente Gesù, facendo questo per Lui. Posso io dedicarmi tanto ad un lavoro che devo finire, escludendo tempo col Signore, e posso fare quello nel nome di Gesù Cristo? Ho un impegno grande, lavoro, scuola, casa, giardino, devo finire questo. E allora lo faccio mancando tempo col Signore. Posso fare questo nel nome di Gesù Cristo? È possibile? No, è impossibile. Sono io che dico che devo finire. Gesù, ricordate Maria e Marta? Gesù dice, una cosa è necessaria. Tu dici, ma io ho un ospite, tu sei mio ospite, devo fare cena. No, una cosa è necessaria. Possiamo mangiare una barattola di tonno senza cucinarlo. Mi basterebbe quello. Una cosa è necessaria, sola. E Maria ha scelto la buona parte, non la sarà tolta via. Facciamo ogni cosa nel nome del Signore. A volte non facciamo così. A volte pecchiamo con le nostre parole, lasciandoci sfogare. A volte diciamo parole non vere, esagerando. Implichiamo cose non vere. A volte parliamo con egoismo, con orgoglio o con cattiveria. E quando facciamo così, dobbiamo riconoscere il nostro peccato. Dobbiamo ravvederci veramente e confessare il nostro peccato a Dio. Dobbiamo togliere il male e poi sostituirlo con il bene. Quindi quando riconosci che il tuo parlare non va bene, non basta cercare di migliorare. Non basta cercare di non dire più quello. Bisogna confessarlo come peccato a Dio. E se hai parlato davanti ad altri, bisogna confessarlo anche a loro. Solo così sarai perdonato e Dio ti purificherà. Vorrei dire una cosa a voi genitori. Questo è molto importante. Pensando a questo discorso, come possiamo stimolare i nostri figli verso Cristo? I nostri figli ci sentono parlare male, ci sentono lamentarci, ci sentono disprezzare, ci sentono parlare con orgoglio e egoismo. E se non sono piccolissimi, piccolissimi, capiscono. E quindi quando pecchiamo, ci sentono anche confessare a loro i nostri peccati. Senti, vieni, come tu hai sentito papà parlare, quello era peccato grave. E quando vedono papà o la mamma aggravato per il peccato, loro cominciano a capire, il peccato è una cosa grave. Mi parla sempre del mio peccato, ma adesso vedendo in lui, capisco che è una cosa grave. I tuoi figli capiscono che il peccato è grave? E quante prediche tu fai a loro, non convincerà loro mai che è grave. Ma se capiscono in te che è grave, e vedono papà afflitto, vedono la mamma afflitta, capiscono, wow, il peccato è una cosa grave. Quindi noi abbiamo la possibilità di trasmettere la gravità del peccato e poi la grandezza del perdono ai nostri figli. Io non posso farlo come pastore, ma voi potete farlo come genitori. Quanto è bello quando seguiamo Dio e rimuoviamo ogni parlare fraudolento e ci allontaniamo dalle labbra perverse e piuttosto parliamo in modo di glorificare Dio continuamente ed edificare gli uni gli altri. Questo modo di parlare trasformerà la nostra vita e trasformerà i nostri rapporti. E questo è un aspetto molto importante di custodire il nostro cuore con ogni cura. Per custodire il nostro cuore non solo dobbiamo stare in guardia su come parliamo, ma anche su quello che guardiamo. Consideriamo Proverbi 4:25. Un altro aspetto di custodire il cuore, e lui dice: i tuoi occhi guardino diritto, e le tue palpebre mirino diritto davanti a te. Dobbiamo guardare diritto, ovvero dobbiamo guardare in avanti verso Cristo, non a destra o a sinistra a quello che il mondo offre. In questo contesto, guardare altrove non diritto implica guardare al peccato. Siamo circondati dal peccato. Ci sono tantissimi modi che possiamo peccare. Quello che serve è di non guardare al peccato. Infatti, guardare al peccato, sia letteralmente, sia nella nostra mente, è già peccato. Ed è il primo passo di andare a praticare quel peccato, anche se potrebbe arrivare molto in avanti. Guardare porta a fare. E già il guardare è peccato. Se guardiamo al peccato, cominciamo ad essere abituato, non ci scandalizza più. Poi cominciamo ad essere curiosi. Poi cominciamo ad essere attirati. Quello che inizia con uno sguardo diventa più frequente. Poi quel peccato comincia a riempire i nostri pensieri. Alla fine siamo già colpevoli di quel peccato nel cuore, anche se ancora non abbiamo mai fatto quel peccato. Quindi è estremamente importante guardare diritto verso la via della santità, e non a destra o a sinistra, non al peccato che si mette dappertutto intorno a noi. L'unico modo di avere vittoria sul peccato è di guardare continuamente diritto a Cristo. Vediamo esempi di uomini nella Bibbia che guardavano a Cristo. In Ebrei 11, parlando di Mosè, egli scelse di non guardare a tutti i tesori, a tutti i benefici che poteva avere come figlio adottivo del faraone. Lui guardava diritto verso Cristo, e dice di Mosè in Ebrei 11:27: per fede lasciò l'Egitto senza temere l'ira del re, perché rimase fermo come se vedesse colui che è invisibile. Dove guardava? Lui guardava così tanto a Dio che era come se vedesse Dio, anche se Dio è invisibile. Lui guardava diritto e non fu trascinato da quello che lo circondava. Voglio anche menzionare Giobbe, un uomo che Dio descrive come un uomo integro e retto, che temeva Dio e fuggiva il male. Allora, lui sapeva l'importanza di guardare diritto per non guardare al peccato. Ascoltate quello che dice Giobbe 31:1. Io avevo stretto un patto con i miei occhi. Come potevo quindi fissare lo sguardo su una vergine? Giobbe sapeva che un uomo che teme Dio non può guardare ad una bella donna, che sarebbe il significato di una vergine. In altre parole, lui rifiutava di guardare le belle donne che c'erano nella sua società. Lui sicuramente era molto rinomato, quindi andava al mercato, andava in città, e lì c'erano donne, giovani donne belle, e lui dice: io non li guardavo, non li guardavo, perché Dio non vuole che un uomo apprezza la bellezza di un'altra donna, se non sua moglie. Ma se uno è scapolo? Dio non vuole che uno scapolo apprezza la bellezza di tante donne. Lui vuole, Dio ci insegna a tenere il nostro cuore umanamente per nostra moglie. Ma io non ho una moglie. Allora tieni per una moglie che avrai un domani. Ma forse non mi sposerò. Allora tu non devi avere una donna nel tuo cuore, se non tua mamma. Giobbe guardava diritto, non guardava quello che lo circondava. Guardava quello che era puro e santo, rifiutando di uguale guardare quello che potrebbe diventare una tentazione. Allora, noi viviamo in una società che innalza la donna come oggetto da guardare. E vestiti sono fatti per notare la bellezza della donna. Il mondo vive intorno a questo. Allora, una donna non deve guardare così. Perché? Non attira, ma influisce, perché poi lei vuole essere così. Lei pensa che quello è normale, che quello va bene come modo di vestirsi, perché lei guarda. L'uomo viene tentato a desiderare, la donna diventa tentata ad imitare. Non bisogna guardare a destra e a sinistra. Ma è la moda, dice una donna. Sì, ma la moda non buona. Non dobbiamo guardare. Guardiamo, per esempio, anche alle pubblicità che attirano l'occhio alle cose materiali. Non bisogna guardare. Allora, vuol dire che non devo mai vedere una pubblicità? No, ma non devo... Oh, che bello! Oh, che bella macchina fotografica, che bel cellulare! E desideriamo, ricordate, con concupiscenza degli occhi, vedo, voglio, vedo, voglio, vedo, voglio. Dobbiamo guardare diritto alle cose di vero valore. Siamo circondati anche da esempi di cattiveria, di orgoglio. E tantissimi film innalzano il peccato, l'orgoglio, la violenza, la furbizia. Allora, guardando, mi tenta. Mette nel cuore quel peccato. Quindi la Bibbia parla di guardare in avanti. Salmo 119, 37 è una preghiera. Una preghiera di cui abbiamo bisogno noi in questa società. La preghiera è: distogli i miei occhi dalle cose vane e vivificami nelle tue vie. Oh Signore, sono circondato dal male e dappertutto, ovunque guardo, distogli i miei occhi da queste cose. Aiutami a guardare diritto a Cristo. Infatti, Ebrei 12, anche noi dunque, essendo circondati da un così gran numero di testimoni, ricordando gli uomini e le donne di fede nella Bibbia, deposto ogni peso, il peccato con cui ci siamo, che ci sta sempre attorno allettandoci, corriamo con perseveranza la gara che ci è posto davanti, tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede. Tenendo gli occhi su Gesù, guardare diritto, tenendo gli occhi su Gesù. Anche questo fa parte di custodire il nostro cuore. E poi, versetto 26 e 27, un ulteriore aspetto di come curare il nostro cuore e custodirlo. Appiana il sentiero dei tuoi piedi e tutte le tue vie siano ben stabilite. Non deviare né a destra né a sinistra. Ritiri il tuo piede dal male. Finora abbiamo considerato come parliamo e dove guardiamo. Qui Dio parla del nostro comportamento. Il significato di questi versetti è di valutare bene ogni nostro passo, ogni decisione, ogni azione. Come abbiamo letto in Colossesi 3, 17, fate ogni cosa nel nome di Cristo. Ogni cosa che facciamo deve essere alla gloria di Dio. Non esiste, questo è importante, non esiste alcun momento in cui è giusto svagarci facendo quello che ci sento di fare, ci sentiamo di fare. Non è che, oh, ma io ho lavorato tanto, adesso voglio solo rilassarmi, non pensare a niente. Quello è peccato. Perché se non sto pensando a niente, non sto facendo nel nome di Cristo. È peccato avere tempo per me dove faccio quello che mi sento di fare. Io devo sempre fare anche momenti di rilass, che è permesso, ma devo fare alla gloria di Dio. Non c'è tempo nostro perché siamo stati comprati interamente a caro prezzo. Uno dei nostri problemi più grandi come credenti è che non esaminiamo tutto quello che facciamo alla luce della verità di Dio. Facciamo tante cose perché abbiamo sempre fatto così, senza aver mai veramente esaminato se una data cosa che facciamo sia conforme ai principi di Dio. Ma vivendo così possiamo fare tante cose che non danno piacere a Dio. Abbiamo sempre agito così, abbiamo sempre fatto così. Ma non è detto che sia una cosa giusta e buona. E quindi è importantissimo valutare, confrontare ogni nostro comportamento con la parola di Dio. Solo così possiamo camminare con Dio, come Dio ci comanda, in modo che ci avvicina a Dio. Leggo le parole di Davide in Salmo 119, 59. Ho esaminato le mie vie e ho rivolto i miei passi verso i tuoi precetti. Ho esaminato le mie vie, ho valutato come faccio. Anche in Efesini 5,15. Badate bene, dunque, di camminare con diligenza, non da stolti, ma come saggi, riscattando il tempo, perché i giorni sono malvagi. Non siate perciò disavvedute, ma intendete quale sia la volontà del Signore, esaminandoci attentamente, valutando ogni comportamento alla luce di Dio per capire quale sia la sua volontà. Perciò dobbiamo esaminarci, esaminare le decisioni di tutti i giorni. Chiaramente il metro non è quello che suona bene, e non vedo nessun male in quello, non è quello il metro. Il metro è esaminare con quello che dice Dio nella parola, e a volte è utile confrontarci con altri, andare a scoprire. Quindi, per custodire il nostro cuore con ogni cura, bisogna controllare il nostro modo di parlare, dove guardiamo e quello che facciamo. Ora, torno adesso al versetto 23. Custodisci il tuo cuore con ogni cura, perché da esso scorgono le sorgenti della vita. Questo versetto ci spiega perché è importante custodire il cuore con ogni cura. E perché dal cuore scorgono le sorgenti della vita. In altre parole, il cuore controlla tutto il resto della vita. La condizione del tuo cuore determina ogni aspetto della tua vita. E quindi determina la tua eternità. Il cuore è il centrale, Dio guarda al cuore. Il peccato nasce nel cuore, come la fede. Ecco perché è essenziale fare ogni cosa con il cuore e non meccanicamente. La chiave per avere un cuore puro è di riconoscere e confessare i nostri peccati e poi focalizzare su Cristo. Vorrei concludere leggendo alcuni brani che ci ricordano com'è un cuore che viene custodito con ogni cura. Cosa cambia? Come viviamo quando il cuore è custodito con ogni cura? Leggo quello che Dio dice qui. Salmo 73, 25. Chi ho io in cielo fuori di te? E sulla terra io non desidero altro che te. Questo è un cuore custodito. Salmo 42, 1. Come la cerva anela dei rivi delle acque, così l'anima mia anela a te, oh Dio. Questo è un cuore custodito. Salmo 63, 1 a 3. Oh Dio, tu sei il mio Dio. Io ti cerco al mattino. L'anima mia è assetata di te. A te anela la mia carne intera arida e riarsa senza acqua. Così ti ho ammirato nel santuario, contemplando la tua forza e la tua gloria. Poiché la tua benignità vale più della vita, le mie labbra ti loderanno. Questo è un cuore custodito. Salmo 84, 2. L'anima mia anela e si strugge per i cortili dell'Eterno. Il mio cuore e la mia carne mandano gridi di gioia al Dio vivente. Questo è un cuore custodito. Oh carissimi, è facile essere presi con tanti impegni, con problemi e con piaceri. Oh, devo fare questo, ho solo questa settimana, devo fare entro domani, devo fare entro il mese prossimo, devo... Oppure, che bello, che bello, che bello. È facile essere preso con impegni, con problemi e con piaceri. Importa essere preso con una cosa, con Gesù Cristo. Importa custodire con cura il nostro cuore. Ma per custodire il cuore dobbiamo, uno, avere umiltà di crescere nella sapienza. Ascolti le mie parole, figlio mio. Fa attenzione alle mie parole, poggi orecchio ai miei detti, non si allontanino mai dai tuoi occhi, custodiscili nel centro del tuo cuore. Dobbiamo anche stare in guardia come parliamo, confessando qualunque parlare sbagliato. Vogliamo evitare ogni parola fraudolenta, vogliamo parlare allontanandoci da ogni parola perversa, malvagia, non pura, non santa. Vogliamo parlare in modo che glorifica Dio. Dobbiamo anche controllare, per custodire il cuore, controllare dove guardiamo. Vogliamo rifiutare di guardare a quello che è peccato, a quello che ci potrebbe tentare, a quello che potrebbe influenzarci. In un mondo come il nostro, vuol dire camminare diversamente di tanti altri. Ma questo fa parte di custodire il cuore. Infine vogliamo impegnarci a fare tutto nel nome di Cristo. Vogliamo dirigere i nostri passi, che sono passi che non escono dalla via di giustizia e di santità. Ogni nostra azione è fatta nel nome di Cristo. Perciò, se io ho impegni e se non ho tempo di completarli, io li lascio non completato per avere il mio tempo con il Signore. Perché se no, sto camminando al di fuori della via giusta. Sto custodendo il mio cuore con ogni cura. Che profonda gioia c'è per chi custodisce il proprio cuore. Che vittoria sul peccato c'è per chi custodisce il cuore. C'è vita che vale c'è per chi custodisce il suo cuore con ogni cura. Viviamo così per grazia, portando gloria a Dio e bene agli altri. Questa è la vita che conviene. Preghiamo. Padre, voglio pregarti chiedere perdono perché non sempre custodisce il cuore con ogni cura. Padre, questo è quello che importa. Non è l'impegno, non è la conoscenza, è custodire il mio cuore. E questo è vero per ogni persona qua. Padre, abbiamo tanti nemici che cercano di allontanarci da custodire i cuori, il nostro orgoglio soprattutto, il nostro egoismo, a volte pigrizia, il desiderio di essere visto bene dagli altri, essere attirati verso piaceri del mondo. Ci sono tante cose che possono ostacolarci. Oh Padre, mostraci l'inganno di tutto quello che ci ostacola da custodire con cura il nostro cuore, perché da esso scorgono le fonti della vita. Aiutaci a stare molto in guardia come parliamo, in modo da veramente confessare ogni volta che pecchiamo con le nostre parole. Aiutaci piuttosto a riempire il nostro parlare con quello che dà gloria a te. Aiutaci ad abbondare nel ringraziamento, ad essere saturi con la parola di Dio in modo di istruire ed esortare l'uno l'altro. Padre, aiutaci a stare in guardia quello che guardiamo. Padre, guardando ci abituiamo e arriviamo a desiderare. Aiutaci a non guardare a quello che tenta, a fare un patto con i nostri occhi. E Padre, abbiamo bisogno del tuo aiuto per camminare con passi giusti, non deviando né a destra né a sinistra, ma che ogni decisione, ogni comportamento, ogni azione sia secondo la tua volontà, in santità, vivendo per l'eternità. Vogliamo vivere così, Padre, per la tua gloria e per il nostro bene e per il bene degli altri. Ti prego questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.